Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Radio Popolare. In vigore da questo pomeriggio il blocco dello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti, Trump tutto sta procedendo come da programma. Washington ha detto che fermerà tutte le petroliere in entrata e in uscita dai porti iraniani, Teheran ha minacciato una rappresaglia. Secondo alcuni media, in quella zona più di 15 navi militari americane. Per la Casa Bianca l'Iran vuole tornare a negoziare. L'attacco senza precedenti di Trump contro il Papa statunitense per le critiche alla guerra in Iran. È un debole, fa pessima politica estera. È stato eletto grazie a me. Non ho paura, continuerò a parlare contro la guerra, la risposta ferma del pontefice. Ungheria, il vincitore Magyar, rilancia il rapporto con l'Unione Europea e promette una dura lotta alla corruzione. La nuova leadership conservatrice da domani sarà alla prova delle riforme dopo la vittoria a valanga, ma la sconfitta di Orban è già una svolta e segna la fine di un regime illiberale, campione del sovranismo europeo. Milano ricorda Carlo Monguzzi, uno dei protagonisti della sinistra e dell'ambientalismo italiano. Monguzzi è morto a 74 anni dopo una breve malattia. Un esempio di coerenza e libertà, il ricordo bipartisan in consiglio comunale. Il sindaco Sala, Milano, città della memoria, saprà ricordarlo. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, partiamo dalla crisi in Medio Oriente. È entrato in vigore questo pomeriggio alle 16 ora italiana il blocco parziale dello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti. Il quadro è ancora confuso e la situazione molto fluida. Sentiamo Emanuele Valenti.
Trump ha detto che il blocco sta funzionando, che nessuno sta cercando di entrare e uscire con riferimento ai porti iraniani. È stata sostanzialmente questa la conferma ufficiale dell'entrata in vigore del blocco. Nel pomeriggio il Wall Street Journal, citando un funzionario americano, aveva scritto che nella zona di Hormuz ci sarebbero più di 15 navi americane. Secondo il comando centrale americano in Medio Oriente, lo stop riguarda tutte le imbarcazioni, soprattutto petroliere, in entrata e in uscita dai porti iraniani, a prescindere dalla loro bandiera. Saranno lasciate passare le navi da e per i porti di altri paesi e in ogni caso le imbarcazioni con beni di prima necessità. Teheran ha minacciato una rappresaglia. Trump aveva scritto su Truth che tutte le imbarcazioni iraniane che si dovessero avvicinare a quelle americane verranno distrutte. La prima lettura è che questo blocco sia collegato al negoziato finora ancora senza accordo. Trump questa sera ha fatto sapere che gli iraniani lo hanno chiamato e che vogliono un'intesa. Non sappiamo se sia vero, ma in ogni caso il blocco di Hormuz potrebbe essere uno strumento di pressione su Teheran affinché accetti un accordo. E il punto critico è il nucleare, un'arma a doppio taglio perché c'è il rischio di un incidente e quindi di un'escalation. Infine, si sono allontanati da questa decisione americana diversi paesi occidentali europei, membri della NATO. La Cina ha detto che è contraria a qualsiasi azione che possa mettere a rischio una fragile tregua che dovrebbe durare fino al 21 di aprile.
In serata la BBC ha riportato di aver identificato quella che sembrerebbe essere la prima nave ad attraversare lo stretto da quando è in vigore il blocco statunitense. Si tratterebbe di una porta container Paya Lebar, partita dall'India e diretta a Dubai. Una petroliera invece avrebbe invertito la rotta durante l'avvicinamento allo stretto. Non è chiaro se stesse tentando di attraversarlo per poi uscire attraverso il Golfo dell'Oman. In serata è arrivata una dichiarazione congiunta in merito alla guerra in Medio Oriente dei vertici della IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, che si sono riuniti oggi a Washington. L'impatto della guerra, hanno detto, è rilevante, globale e fortemente asimmetrico perché colpisce in modo sproporzionato i paesi importatori di energia, in particolare quelli a basso reddito, con l'aumento dei prezzi di petrolio, gas e fertilizzanti. Il gruppo si è detto impegnato a monitorare e valutare attentamente l'impatto della guerra sui mercati energetici, sull'economia globale e sui singoli paesi, coordinando al contempo la nostra risposta e il sostegno ai paesi interessati. Oggi intanto sono proseguiti i raid israeliani sul Libano, domani ci dovrebbe essere un incontro a Washington tra libanesi, non Hezbollah ma il governo libanese, e israeliani. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha criticato gli attacchi dell'esercito israeliano contro i civili libanesi. E proprio a seguito delle dichiarazioni di Tajani, l'ambasciatore italiano a Tel Aviv è stato convocato per protesta dal ministro degli esteri israeliano. Tajani aveva definito inaccettabili i bombardamenti di Israele sulla popolazione civile in Libano e anche il premier britannico Starmer oggi è intervenuto sulla questione, chiedendo l'immediata cessazione dei bombardamenti israeliani sul Libano. Starmer li ha definiti sbagliati, denunciando le loro conseguenze umanitarie devastanti. L'attacco senza precedenti di Trump contro il Papa statunitense, Prevost è un debole, fa una pessima politica estera ed è stato eletto grazie a me, ha scritto tra le altre cose il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth, evidentemente insofferente alle dure critiche di Papa Leone all'aggressione contro l'Iran, che vede la contrarietà anche dei cattolici statunitensi, aggiungendo un altro elemento di erosione di consenso per Trump in vista delle elezioni di medio termine. Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio Trump ha confermato le sue parole. La risposta di Prevost è stata molto ferma: non ho paura di Trump e continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra. Sentiamo il politologo Paolo Naso.
La base MAGA ha trovato il suo consenso sostanzialmente nel popolo bianco, maschi in prevalenza e di tradizione evangelica, quindi queste chiese di matrice fondamentalista che hanno votato per Trump nella misura del 78-80%, più basse le percentuali dei cattolici, anche perché una quota importante del mondo cattolico è composta da immigrati.
E dunque un cattolico americano che ha votato per Donald Trump non si troverebbe, secondo lei, in difficoltà?
Enorme difficoltà, anche perché la Chiesa cattolica americana stessa è polarizzata. All'inizio del suo mandato Trump poteva contare su una quota consistente di vescovi che lo sostenevano, eredità di una serie di nomine prodotte da Papa Ratzinger. Questa ondata di consenso è progressivamente diminuita. Oggi una quota rilevante invece di vescovi prendono parola e dicono basta, talvolta per motivazioni politiche, non si riconoscono nella retorica trumpiana. D'altra parte su temi particolari, quali? Innanzitutto l'immigrazione, due, il tema più recente, la guerra. La posizione molto determinata assunta dal Papa americano è esattamente l'opposto, proprio come visione strategica, della teoria militare di Donald Trump.
In Ungheria, il giorno dopo la rovinosa caduta di Viktor Orban, il vincitore Péter Magyar, che sarà il nuovo premier, ha tenuto una lunga conferenza stampa, si è rivolto ai suoi elettori che lo hanno premiato con una vittoria nettissima e una partecipazione al voto da record. E si è rivolto all'Europa, segnando fin da subito quel ritorno dell'Ungheria verso l'Unione Europea che caratterizza il suo profilo ed è stato uno dei messaggi forti della campagna elettorale. Sentiamo la nostra inviata a Budapest, Martina Stefanoni.
Gli ungheresi hanno votato non solo per un cambio di governo, ma per un cambio di regime, ha detto oggi Péter Magyar in una conferenza stampa a fiume di 3 ore sulla storica vittoria di ieri. Anche solo con la forma della conferenza stampa, Magyar ha voluto segnare la discontinuità con Viktor Orban, che rispondeva solitamente solo alle domande di un piccolo gruppo di giornalisti selezionati. Il leader di TISA ha ribadito che la sua priorità sarà riportare la democrazia nel paese. Vuole creare un nuovo ufficio anticorruzione, recuperare i fondi statali spesi da Orban in modo fraudolento, oltre a impostare il limite di 2 mandati per il premier. Ha poi ribadito il suo europeismo annunciando di voler portare l'Ungheria nell'eurozona. Più complicate invece le sue posizioni su Russia e Ucraina. Ha detto che non si opporrà al prestito da 90 miliardi di euro a Kiev che Orban stava bloccando, ma che manterrà la decisione di non partecipare finanziariamente al prestito, oltre ad opporsi ad un'adesione rapida dell'Ucraina all'UE. Sulla Russia invece ha detto di voler avere rapporti pragmatici con Mosca, soprattutto per quanto riguarda le importazioni di gas. Non un'alleanza quindi, ma nemmeno una rottura. Anche sull'immigrazione i pochi commenti di Magyar sembrano indicare continuità con Orban. Non bisogna dimenticare la provenienza di Magyar, che fino a 2 anni fa era in Fidesz, né la composizione dell'opinione pubblica ungherese, che resta essenzialmente conservatrice. Per questo alcune sue posizioni potrebbero deludere qualcuno, soprattutto in Europa, che si aspettava un cambiamento radicale, ma almeno per quanto espresso fin qui sembrano invece ricalcare le aspettative di chi l'ha votato, che ha sempre indicato 2 priorità per questo governo: fine della corruzione e riavvicinamento all'Europa. Il resto forse arriverà più tardi.
Le reazioni in Europa alla vittoria di Magyar, ma ancora di più alla sconfitta di Orban, si concentrano soprattutto sul cambiamento che le elezioni possono innescare non solo in Ungheria. Sentiamo Michele Migone.
La sconfitta di Viktor Orban è stato uno schiaffo in faccia ai leader autoritari che vogliono forgiare quest'epoca con l'oscuramento della democrazia e l'uso della forza. Dopo 16 anni gli ungheresi hanno rifiutato il modello di democrazia illiberale che il leader di Fidesz aveva costruito nel paese e con il loro voto hanno detto che il loro futuro è nell'Unione Europea. L'appoggio a Donald Trump è risultato deleterio per Orban. Il presidente USA è un elemento di instabilità internazionale. L'alleanza di fatto con Vladimir Putin è stata rigettata dagli elettori, molti dei quali cantavano nelle strade dopo la vittoria «I russi vadano a casa». È vero che la sconfitta di Orban è stata determinata in buona parte da fattori economici interni, ma è anche vero che è stato proprio il suo regime a determinare questi record negativi. La corruzione, le sanzioni europee imposte per la violazione dello Stato di diritto che hanno tolto alle casse dello Stato miliardi di euro, la spartizione da parte degli oligarchi fedeli al regime dei settori produttivi. Gli ungheresi hanno dato fiducia a un personaggio, Péter Mogyar, che è un conservatore in politica, ma che ha promesso di giocare con le regole del gioco democratico e di lavorare per smontare l'apparato del regime messo in piedi da Orban. Il nuovo leader ungherese guarda a Bruxelles e non a Mosca o alla Washington di Donald Trump. Presto per dire se questo sia un segnale per il futuro a livello internazionale, ma ci sono dei fattori che appaiono chiari. Nelle società dove si è respirata la democrazia c'è un rifiuto netto della concentrazione dei poteri da parte di figure o di gruppi autoritari. L'abbiamo visto in Italia con il referendum, lo vedremo con tutta probabilità negli Stati Uniti con il midterm. Infine, la generazione Z vuole decidere il proprio futuro e non lasciarlo nelle mani di chi invece vuole appropriarsene.
Il voto ungherese è un messaggio anche per Giorgia Meloni, ne è convinta Elly Schlein, che oggi ha riunito la direzione del Partito Democratico. Intanto Giuseppe Conte, alla presentazione del proprio libro, rilancia le primarie. Da Roma, Anna Bredice.
Una nuova primavera, si chiama così il libro che Giuseppe Conte ha presentato oggi. La primavera potrebbe essere l'orizzonte nel quale le opposizioni vedono le possibili elezioni, perché, come dice Elly Schlein, è un governo questo senza più visione. Non so se arriverà a fine legislatura, aggiunge. La sconfitta di Orban, l'imbarazzo nel quale la stessa Meloni vive le continue uscite di Trump, segnano una debolezza ormai evidente che per la sinistra rappresenta anche una possibilità di vittoria. Basterebbe avere un programma semplice, attuare la Costituzione, dice la segretaria del PD. Conte e Schlein parlano quasi contemporaneamente, uno la presentazione del suo libro, l'altra nella direzione del partito. Entrambi ritengono che bisogna partire dal campo largo, da quello che si è costruito, e qui confrontare i programmi e le idee, solo dopo aprirsi anche ad altri. Nessuno dei due vuole federatori esterni come Silvia Salis, entrambi quindi sono pronti a competere con le primarie. Elly Schlein oggi ha preferito parlare di temi concreti, trovando collegamenti con quella grande partecipazione al referendum, che è stata anche una sua vittoria per la scelta di entrare con convinzione nella campagna referendaria. Invece Conte entra sì nel merito delle primarie, fissando già i suoi paletti, che suonano come condizioni. Una tra tutte, se si decide che chi prende più voti è il candidato premier, lui non ci sta. Questo automatismo esiste per le destre e non per noi, dice. Vuole primarie aperte e non di partito, non solo gli iscritti quindi, ma tutti gli elettori che dovranno votare un programma. Schlein e Conte al momento sono loro i competitori principali, gli altri per ora sono ancora fuori dalla scena. Linea allo studio.
Un operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento mentre stava eseguendo su una gru alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero di Taranto. L'operaio è morto sul colpo. Sempre in Puglia, a causa del forte vento, una ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita per strada da un albero. Un combattente pacifico, l'ambientalista, una persona coerente e per bene, sempre ironica. Sono state le parole usate oggi per ricordare Carlo Monguzzi, morto a 74 anni dopo una breve malattia, dal movimento studentesco alle lotte ambientaliste negli anni 80, dalle associazioni ai comitati. Monguzzi era stato anche assessore regionale all'ambiente tra il 1992 e il 1994 e a lui si devono la prima legge regionale sui rifiuti e il primo piano per l'aria contro l'inquinamento. Dal 2011 l'impegno in consiglio comunale a Milano, dove nei mesi scorsi si era duramente scontrato con la maggioranza guidata dal sindaco Sala sulla vendita dello stadio di San Siro e le politiche urbanistiche. Oggi in consiglio comunale il tributo a Monguzzi è stato commosso e intenso da parte di tutti i consiglieri comunali e dopo le quasi due ore di interventi liberi dedicati al suo ricordo la seduta è stata sospesa e non è stato quindi discusso nella seduta l'ordine del giorno presentato dalla presidente dell'aula Elena Buscemi contro l'evento sulla remigrazione che si terrà sabato in Piazza Duomo a Milano. Sul ricordo in aula di Monguzzi sentiamo Alessandro Braga.
È stato un lungo, commosso ricordo, bipartisan, e chissà quanto lo avrebbe apprezzato alla fine. Testardo, tenace, ostinato, quasi rigido nel portare avanti le sue battaglie. Questo è il filo rosso che ha attraversato gli interventi in Consiglio Comunale a Milano per commemorare Carlo Monguzzi, storico esponente della sinistra ambientalista milanese, non solo, morto questa mattina. Sono state tantissime le battaglie che Monguzzi ha portato avanti in oltre mezzo secolo di militanza politica. Le ultime in ordine di tempo, l'intitolazione di una via Giuseppe Pinelli, la lotta contro la di San Siro per stare sulle questioni locali, accanto la ferma condanna del genocidio a Gaza, la richiesta di sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv e la sua presenza quotidiana e costante al presidio silenzioso contro la guerra in Piazza Duomo. A volte combattente solitario, come è stato definito da più parti, all'inizio della sua militanza è stato capace di mettere al centro della discussione politica temi allora marginali per la sinistra, proprio a partire dall'ambiente. Qualcuno ha proposto di scriverlo al Famedio, il luogo dei cittadini che hanno dato lustro alla città. Altri hanno chiesto di intitolargli un giardino. Il modo migliore per ricordarlo sarebbe non lasciar cadere nel vuoto le sue battaglie.
Ed è tutto per questa edizione. Le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.